Le 10:05, come vi anticipavamo pochi secondi fa, iniziamo questo primo redazionale di questo giovedì 16 settembre con un approfondimento sulla situazione umanitaria e politica anche in Tigray, perché peggiora di giorno in giorno. Lo dicevamo, l'Italia si è completamente dimenticata di questa questione. Mancano lì cibo, soldi, carburanti, beni di prima necessità, e questa guerra etnica è tracimata anche negli stati regione di Afar e Amara. Ne parliamo questa mattina con un compagno della diaspora del Tigray. Ciao e buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno a te, grazie di essere con noi anche questa mattina. L'ultima volta con te avevamo fatto un punto a luglio, intorno a luglio, ma immaginiamo che ci siano degli aggiornamenti rispetto a quello che sta avvenendo in quella regione. Quindi lasciamo a te la parola per raccontarci.
Ok, grazie mille, grazie. Innanzitutto per me è un onore scaraventarmi nell'etere tramite le frequenze di Radio Onda Rossa e portare la voce del popolo del Tigray. Vi sono molto grato, anche la nostra comunità in generale sanno di questa opportunità che abbiamo. Vi vorrei ringraziare a nome di tutti loro e soprattutto l'associazione delle donne che mi aiuta moltissimo, e ci scambiamo a prepararci situazioni simili per portare la voce del nostro popolo ormai soffocato dal 4 novembre del 2020, quando tutto d'improvviso la regione del Tigray è stata sottomessa e messa a soqquadro con la complicità del governo federale etiope guidato da Abiy Ahmed e dall'Eritrea guidato dal dittatore Isaias Afwerki. E le ragioni per cui venne aggredita la regione, la storia va un po' indietro, in 3 anni, quando il TPLF, per diversi motivi politici, è stato scosso da movimenti di giovani dalla parte della regione Amhara, anche soprattutto dalla parte dei giovani dell'Oromia, e a fianco di personaggi di spicco che erano sia all'interno parte del governo che guidava l'Etiopia verso, fra parentesi, uno sviluppo economico, sociale e politico. E c'è stato questo drastico cambiamento delle posizioni a livello istituzionale. Quindi il TPLF ha iniziato a calare tantissime posizioni e ritirarsi verso la regione. E in questi 3 anni il Tigray era completamente ritagliato, perché le strade che lo collegavano alla regione adiacente Amhara erano chiuse, non c'era cibo, c'erano molte scarsità, e il popolo del Tigray scommetteva su dei valori di diritti per spingere verso l'elezione e portare insomma una soluzione in generale della situazione che c'era, perché ogni gesto e azione preso dalla regione Amhara, l'omertà del governo federale aiutava la regione Amhara perpetrasse certe incombenze nel Tigray. E nel bel mezzo della pandemia Covid, il governo etiope usò questa scusa della pandemia per prolungare le elezioni. Invece il popolo del Tigray, secondo la Costituzione che aveva il diritto di fare le elezioni della propria regione. E questo gesto gli è costato l'aggressiva marcia del cosiddetto primo ministro, per il semplice fatto che lui ha riconosciuto nel 2019, gli è stato riconosciuto il premio Nobel per la pace, perché aprì un canale e dei confini che erano chiusi da quasi due decadi con l'Eritrea, ma in realtà dopo venne scoperto che c'era questa alleanza militare per sabotare il Tigray e destabilizzarlo completamente. All'inizio si marciava con la scusa che dovevano catturare alcuni personaggi del TPLF, che non erano manco più di 60, ma poi la loro marcia nel buio, nel Tigray, privo di comunicazioni, così appena vennero gli sbocchi, fu scoperto che la marcia di questi due eserciti, con anche soldati della Somalia addestrati in Eritrea, poi scaraventati nel Tigray, i droni degli Emirati Arabi, e la partecipazione massiccia e violenta dei supremazisti Amhara, hanno invaso la regione e hanno distrutto tutto. E la cosa ancora peggiore è che il silenzio assordante del mondo, perché i media erano concentrati alle elezioni americane e questi hanno preso il soprassalto di mettere a ferro e fuoco la regione senza che nessuno desse loro l'attenzione di quello che stavano facendo. Poi i primi mesi, appena vennero aperte un po' di comunicazioni, scoprimmo che c'è stato un grande uso dello stupro come arma. Le vittime andavano dai 4 agli 80 anni, stupri in branco, uccisioni e mutilazioni di donne e fanciulle che si rifiutavano giustamente a questi gesti. La situazione aveva un quadro molto drastico di cui nessuno riusciva a comprendere che possa essere stato fatto in così breve tempo. E infatti l'attenzione internazionale, gli era difficile credere a ciò, per anche uno dei punti fondamentali, perché il TPLF era stato accusato per diverse ragioni mai chiarite, e quindi non si dava tanto adito alla situazione all'interno del Tigray, pensavano rimanesse soffocata. Però una attiva partecipazione della diaspora e del mondo digitale dei giovani del Tigray è riuscito a smembrare certe coperture e tirare fuori queste immani violenze, insomma. E si è notato che non hanno risparmiato nessuno, bambini, donne, anziani, anche il Tigray, che è una zona molto spirituale, ci sono tanti monasteri millenari, così non hanno risparmiato nulla, saccheggiato artefatti, pergamene, hanno smantellato intere fabbriche, alcune pure acquistate dall'Italia per dare posti di lavoro ai giovani, sono state smantellate e portate in Eritrea. Le scuole e le università distrutte di proposito, irrimediabilmente, la maggior parte, raccolti, bruciati, mandri, bestiami, insomma c'è stato un cammino senza alcun dubbio, un cammino di pulizia etnica, di genocidio. Allora la diaspora del Tigray, che fu molto accusata nell'usare questo termine, ci impiegò un po' di mesi per chiarire la cosa, che non era nient'altro che genocidio, insomma. E poi siamo arrivati al punto di inquadrare un po' le cose. C'erano massacri di un po' di che avevano bisogno di attenzione riguardo il massacro di Maikadra, dove morirono 600 Tagarru a colpi di macete e maniere molto brutali, questo massacro fu associato al TPLF e il popolo etiope, con la rabbia che c'era prima, si chiuse le orecchie e non volle ascoltare la sofferenza del popolo del Tigray. Così via dicendo, a Mariam Dengalat quasi 140 persone, ad Aksum davanti al tempio, quello il grande tempio di Aksum, quasi 385 persone sono state fucilate e lasciate là per giorni senza avere il diritto di sepoltura. E tutte queste cose messe insieme hanno dato a noi la forza e la rabbia pure di trovare dei modi per farci ascoltare dall'attenzione internazionale, che fino adesso è fallita, perché molti non osano coniare questa guerra come genocidio, ma guerra civile, si limitano a usare dei termini molto attenti per timore di accuse del governo etiope. Quindi la parte di difesa del popolo del Tigray ancora non ha preso piede, quindi noi cerchiamo di trovare ogni mezzo per portare la voce del popolo del Tigray. In questi ora sono 11 mesi, quasi 317-318 giorni, che sono il triplo del genocidio in Ruanda. Possiamo immaginare la scala e la gravità di questa distruzione che c'è dentro il Tigray. Più o meno sono stati dichiarati 70.000 solo civili morti fino a qualche settimana fa, e tutto questo ha portato al popolo del Tigray a arrabbiarsi, a ribellarsi. Quindi dopo un mese che ha messo a soqquadro il Tigray, Abiy Ahmed dichiarò che la guerra era finita verso il 28 novembre. La guerra, l'attacco l'avevano iniziato al 4 novembre. La scusa che hanno usato è l'attacco del comando settentrionale che c'aveva la base nel Tigray per difendere il confine nord, che in realtà quel confine era stato aperto, pronto a saltare il Tigray con la complicità e il permesso dato da Abiy stesso, che ha tradito la sua stessa nazione e fatto aggredire il Tigray da un esercito rabbioso che da 30 anni covava odio e rabbia contro, si supponeva contro l'Etiopia, ma in realtà era contro il Tigray. Fatto sta, per tornare un po' nei limiti, per tornare alla realtà che stiamo vivendo, tutto questo è stato ribaltato dalla lotta popolare che il popolo del Tigray ha organizzato con il sostegno dell'ex militari del TPLF e non solo, anche guerriglieri che erano andati ormai in pensione sono riusciti a organizzarsi e trovare una marcia per liberare il proprio popolo. Quindi adesso ci troviamo in una fase dove l'esercito del Tigray, per invadere o aggredire le regioni accanto, ma per trovare uno spiraglio, aprire le strade per portare i convogli che portano cibo di sostentamento per salvare le vite e trovare dei canali, perché è tutta chiusa la regione del Tigray. Quindi sono stati presenti anche sparatorie nel Afar, dove c'erano le basi pure di controllo della situation room per comandare i droni etiopi, e lo stesso nella regione Amhara, dove c'è un profondo astio seminato nel passare dei decadi contro il popolo del Tigray, e non vi è alcun verso perché potesse entrare un aiuto. Si deduce che ci sarebbero bisogno di 100 camion al giorno, ma in realtà neanche due mesi non sono entrati manco 200 camion. E la situazione adesso si sta facendo grave perché in pratica ci sono molte vite a repentaglio, soprattutto bambini, quasi ci sono quasi 160.000 per causa di questa fame fatta di proposito dall'uomo, da persone che nessuno ha fatto caso che potessero arrivare a sti livelli. Pure il TPLF stesso, che adesso è accusato dal popolo del Tigray, che non ha informato il popolo del Tigray che vi era un odio così profondo, un'organizzazione così massiccia contro il popolo del Tigray. Quindi questo ha portato a una situazione grave che, secondo le statistiche di Omna Tigray, da 6.3 milioni di abitanti ci sono quasi 5.2 bisognosi di assistenza alimentare. 160.000 bambini sono a rischio morte e in condizione di quinta fase di carestia sono più di 900.000. E in quarta fase di carestia sono 1.5 milioni. E poi c'è un urgente bisogno di cibo, quelli di emergenza per salvare vite, di 6.8 milioni di persone. Nel Sudan sono rifugiati quasi 70.000 Tagarru, sfollati interni sono 2.1 milioni e civili uccisi sono 70.000. Questo anche è un calcolo fatto senza avere delle certezze, perché questa macchina genocida ancora sta andando avanti, insomma. E una delle cose più clamorose che è accaduta ultimamente c'è la regione del Tigray è liberata quasi dell'85%. Le uniche parti che sono ancora sotto mani di questi conquistatori fascisti è il nord del Tigray, la zona del Erob, dove sventola la bandiera eritrea, c'è l'obbligo della carta d'identità, chi si rifiuta viene fucilato o gambizzato. Le donne del Erob stanno subendo le più gravi violenze e stupri mai accaduti nella cultura del Tigray. E anche la parte dell'ovest del Tigray, nella zona di Humora, dove sono ancora attivi gli aguzzini di Amhara, fanno le milizie e le forze speciali Amhara, che stanno decimando la popolazione e non riescono a gestire la situazione, che sono arrivati a fucilare e ammazzare a colpi di macete la gente e buttarli nel fiume, il fiume Tekkese, che poi prosegue, fa il confine naturale tra il Sudan e l'Etiopia e al nord tra l'Etiopia e l'Eritrea. Diciamo l'Eritrea e il Tigray, il Sudan e il Tigray, giusto per chiarire le cose. Questo fa sì che sono stati raccolti tantissimi corpi privi di vita, legati con cavi all'indietro, armi, segni di armi da fuoco, segni di macete, e sono arrivati nel terreno del Sudan, dove c'è ci sono delle persone che si impegnano a riconoscerle, a identificare e dare una degna sepoltura. Questo ha fatto sì che le acque del fiume sono completamente contaminate, quindi il Sudan ha chiamato pure l'attenzione dell'ambasciatore etiope, che non ha dato alcuna spiegazione ufficiale su queste morti cruente fatte in maniera molto raccapricciante. E quindi la regione del Tigray non è completamente liberata da questi soprusi, e la marcia del TDF verso la regione Amhara non è nient'altro che per neutralizzare la concentrazione militare che c'è in questi posti strategici e cercare di trovare uno sbocco per portare nutrizione al proprio popolo. Fatto sta che nella realtà dei fatti vediamo che la zona Humra Ovest, dove ci sono questi massacri stipati in prigione, in tipo forme di carcere, che in realtà si è trasformata in un campo di concentramento a cielo aperto, Humra e Erob. Questo impedisce al TDF di scendere verso il basso, perché verrebbero attaccati dall'esercito federale, quindi stanno neutralizzando la parte che sta nell'alto piano per trovare strada e fermare questa aggressione militare e poi salvare le vite. Insomma, questa è la strategia che ha il TDF, anche se la macchina di propaganda di Abiy Ahmed continua a diffamare il cammino del TDF, molti attivisti e esperti in movimenti militari e anche popoli della regione Amhara stessa, che erano stati allarmati l'arrivo di questo esercito invasore, stupratore, così, che il TDF ha dimostrato di essere cauto e molto è riuscito a conquistare la fiducia della gente anche nella regione Amhara. E questo gli sta permettendo di proseguire, perché se ci fosse una ribellione popolare, come sta spingendo il governo di Abiy e l'elite Amhara, che ha detto armatevi anche di macete, di asce, dovete tutti scendere in battaglia. Questo ha portato a un'uccisione di migliaia di persone che sono poco preparate anche a livello militare, però stanno sensibilizzando anche per via delle persone religiose, e portare a un massacro molto pesante, insomma. E, fatto sta, l'Etiopia adesso è arrivata a una situazione anche economica, anche di composizione militare ormai agli sgoccioli, e questo furioso di Abiy Ahmed sta andando in giro per il mondo a acquistare armi da diverse nazioni, tra cui come in principio fece arrivare i droni degli Emirati Arabi, ha avuto aiuti pure, ci sono tracce di armi anche della Corea del Nord nella regione Amhara, dalla Turchia, dalla Russia. E la cosa ancora più clamorosa, ieri è stato scoperto che sono arrivati dei carri armati pure israeliani, che hanno capacità di colpire obiettivi pure nel buio.
Ci sei?
Scusa Barbara.
No,
oggi l'ultima notizia che mi è arrivata è che questo pazzo furioso è andato in Russia a cercare di acquistare ovviamente altre armi, perché non ha nessuna intenzione di creare un'atmosfera di pace e serenità, insomma. Quindi per evitare di prolungarmi troppo su questi dettagli, la realtà che ci sta preoccupando è il sostegno di queste nazioni limitrofe, come la Turchia e alcuni paesi arabi, che continuano a armare e questa macchina genocida, insomma. E la Turchia, storicamente parlando, con l'Etiopia ha avuto degli accordi anche storici all'inizio, tipo nel 2005 quando ha iniziato a mandare i suoi tentacoli in Africa, che venne chiamato pure Anno Africa da parte della di Ankara. E nel 2008 ci sono stati 49 stati e delegazioni che sono andati a Istanbul a fare degli accordi, ovviamente con le stesse promesse che fanno a tutti i politici: investimenti, sicurezze, cooperazioni, queste cose così. Ma a differenza degli altri paesi occidentali e della Cina, la Turchia lì è più influente, essendo uno stato islamico, e nel Mar Rosso vi sono diversi stati islamici, porta a un modo di insediarsi nella zona in maniera più massiccia e subdola. Infatti, se vediamo il business che gira alla Turchia in Etiopia, secondo l'ambasciatore turco, quello là, Yapkar Alp, a Addis Abeba e Ankara hanno un accordo di 200 milioni di dollari e 600.000 negli ultimi 2 anni. Nonostante la guerra civile che c'è, nel 2021 loro hanno segnato 2.5 miliardi di dollari come investimento, 200 aziende attive dentro l'Etiopia che danno lavoro, diciamo, per 30.000 persone, e questo porta a un accordo subdolo tra la Turchia e l'Etiopia che mi ricordo nel settimo mese di assedio del Tigray, la Turchia diede quelle tipo 10 tonnellate di alimenti così per aiutare il popolo del Tigray, ma poco dopo iniziavano a sentirsi, a vociferarsi che la Turchia aveva intenzione di assemblare e collaudare dei droni all'interno dell'Etiopia. L'ambasciatore turco ha negato tutto. Non è passato tanto tempo che Abiy è andato a incontrare Erdogan ed è tornato con un accordo, insomma, secondo Abiy descriveva che era una calorosa accoglienza per dare stabilità all'Etiopia, anche al Corno d'Africa. Invece da parte di Ankara si parlava sempre stabilità, pace, cooperazione, queste cose così, però aggiungeva dei punti importanti, quello cooperazione fiscale e militare, mediazione della disputa del confine Etiopia-Sudan, o anche la spartizione delle acque e la megadiga dell'Etiopia, per entrare come mediatore. Non è altro per entrare in affari che sono legati pure a Israele e altre nazioni che la Turchia, insomma, cerca di fare intraggio. Poco dopo, alcuni diplomatici africani, fu scoperto che Abiy era andato col puro obiettivo di comprare 20 droni, quelli Cargo 2, che sono stati usati in Siria, in Libia, anche contro i combattenti curdi, così. E lui vuole esportare questi droni, ma avendo problemi economici l'Etiopia, lui scommetteva sui 339 milioni di dollari che la Cina aveva intenzione di prestarglieli, però dato che il TDF ha cambiato la realtà nel terreno, molte nazioni adesso hanno timore di aiutare Abiy Ahmed, di dargli prestiti, perché una volta ribaltata la situazione, penso, non sono esperto di queste cose, perdessero gli accordi e i loro investimenti in Etiopia. E la nostra unica speranza è che questo non vada a buon fine, ma c'è il timore che Abiy abbia ipotecato tutte le come si chiamano le risorse naturali dell'Etiopia per ottenere questo aiuto dal popolo, dal governo della Turchia, insomma. E adesso la nostra premura è che in tutta questa situazione drastica stanno morendo tantissime persone dalla fame. La settimana scorsa sono stati registrati più di 150 persone morte proprio per mancanza di cibo, e aprire un canale per aiutare queste persone è diventata una missione un po' difficile, insomma. E invece, se vediamo a livello diplomatico della diaspora all'esterno, è riuscita a ottenere alcuni ascolti, ma sempre di promesse che è difficile attuarle, perché c'è troppa diffamazione contro il popolo del Tigray. La macchina della propaganda etiope sta strumentalizzando certe situazioni, anzi ribaltando dei gesti criminali fatti da loro, come se stanno avvenendo adesso per mano del TDF, diciamo. In pratica la premura è pesante, ma la cosa in cui fa speranza il popolo del Tigray è questa grinta di combattere e liberare la propria terra da parte del TDF. La cosa clamorosa è il menefreghismo del governo etiope, che manda migliaia di persone a morire senza addestramenti fatti da poter garantire la vita a queste persone. E siamo arrivati a un totale di 42.560 soldati neutralizzati dal TDF nelle zone di Dabat, Dabarak, anche Jawi e le città ancora più grandi tipo Alamata, che nel terreno del Tigray, però sboccati da Alamata sono andati verso Kombolcia, Sokota, anche la Libella. Queste sono tutte zone ormai liberate dalla presenza dell'esercito federale eritreo. Adesso il TDF si trova che ha cercato una delle città più grandi della zona, della regione Amhara, che è Dese, e lì vi sono ancora presenti soldati eritrei che sono accerchiati da due giorni e si aspetta che si trova una soluzione meno grave, perché sono insediati dentro la città di Dese con tanto di carri armati e cannoni all'interno della città, e questo ha prolungato insomma gli scontri contro il TDF. Per esempio nell'ultimo mese, il famoso tredicesimo mese etiope, che dura di 5 giorni, in quei 5 giorni ci sono state delle battaglie all'interno della regione Amhara, dove in totale sono morti quasi 17.800 soldati e 20.000 feriti. Quindi umanamente parlando
17.000 soldati? 17.000? Scusa? Dico, il numero sì. È 17.000, ok, no, perché ovviamente questi sono numeri che noi non abbiamo letto sui media nazionali, per questo ti chiedevo.
Guarda, Barbara, c'è ragione, però ci sono dei canali dove il TDF manda diciamo i risultati di ogni incontro tra militari, e ci sono dei dati abbastanza precisi, perché coincidono anche con la mancanza di movimento da parte dell'esercito etiope. Io non è per fare dettagli a livello militare, però il
no,
lato
no, noi
umano
ti ringraziamo
mi...
invece di questi dati che ci dai, perché ripetiamo, non sono dati che si trovano facilmente.
Sì. Allora, in realtà calcola nelle zone di Devar e Damat sono morti più di 10.520 e 14.000 feriti, 164 prigionieri, che prima c'era un numero altissimo di prigionieri, adesso invece c'è poca opportunità di fare prigionieri perché la gente nella regione Amhara c'è molta grinta e continuano a combattere per un credo che stanno installando persino persone religiose. Anche la chiesa con i tabernacoli in testa sta mandando la gente a morire così. Nella zona anche di Jawe, Kemise, Wuchale è il famoso posto dove gli italiani e Menelik firmarono l'accordo. Comunque lì sono morti 1340 e feriti 1045. A Hero e Sodoma sono 2000 morti e 2500 feriti. Questo è nell'arco di 4-5 giorni, perché la missione, calcoliamo quando è partita la missione di Alula Abbanaga in onore di uno dei come si chiamano comandanti del Tigray, e poi la missione anche dedicata alle donne, la missione donne, e l'ultima questa, la missione il sorgere del sole, che è quello che penetrarono dentro il Tigray. Queste tre missioni hanno già un numero elevatissimo di danni perpetrati al governo etiope, ma vi sono tantissime vite. Invece questi numeri che vi ho dato adesso, che sono all'incirca sui 45.000-50.000, sono di questa settimana, sono neanche 10 giorni che sono morte tutte queste anime, insomma. E questo è molto preoccupante anche per a livello umano, insomma. Quindi noi stiamo cercando di creare dei canali di pace perché potessero parlare questi politici, ma Abiy Ahmed si è rifiutato completamente di ogni forma di riconciliazione che gliel'hanno proposta gli USA, l'Unione Europea, ONU, tutti questi ruoli, anche a livello dell'IGAD, le nazioni quelle che hanno un accordo particolare nell'Est Africa, Djibouti, Kenya, Somalia, c'è pure Eritrea e poco partecipe, hanno mandato i tre ex presidenti, Helen Johnson della Liberia, Joaquim Chissano del Mozambico, Kgalema Montalte del Sudafrica, Abdullah Hamdok, che è il primo ministro del Sudan ma è anche il presidente dell'IGAD stesso, anche dal Sudafrica Salva Kiir, hanno proposto a Abiy Ahmed la riconciliazione, però lui dice il TPLF è un'organizzazione terroristica, io non mi metto a tavola con un'organizzazione terroristica, e questo sta portando alla perdita di molte vite umane da ambedue le parti, insomma. Quindi noi speriamo a uno sbocco per poter portare la nutrizione al popolo del Tigray e salvare vite. Il nostro unico obiettivo è questo, in generale.
Noi ti ringraziamo molto delle informazioni che ci hai dato, dei dati che ci hai restituito, perché ripetiamo, non sono dati che si trovano facilmente online. Ha chiamato prima una persona al telefono, un ascoltatore, chiedendo di poter intervenire. Gli abbiamo chiesto di farlo quando tu avessi finito, perché non si trovava d'accordo con quello che tu stavi dicendo. Quindi se questa persona ci ascolta e all'ascolto e vuole provare a chiamare ora che sei riuscito a chiudere e concludere il tuo ragionamento, i microfoni sono aperti e può farlo. A noi interessava che appunto voi della diaspora del Tigray ci restituiste un quadro attuale della situazione, che ci sembra notevolmente peggiorata in maniera molto importante, anche ora con l'appoggio insomma al governo etiope, anche di altri stati. Tu hai citato la Turchia, hai citato anche i soldi dalla Cina, ci sono anche i soldi, leggevamo, degli Emirati Arabi. Sì. Che insomma,
sì, se mi permetti Barbara, sì, anche posso aggiungere un dettaglio. Anche l'Italia ha un accordo militare con Abiy Ahmed, che abbiamo cercato di mettere in discussione in diverse circostanze, andando agli affari, ministro affari esteri, così. Quell'accordo non è mai stato sciolto, quindi sono partecipi anche l'Italia, in un modo o in un altro fornisce tecnologie e addestramenti. Io ho lavorato 1 anno e 7 mesi dentro l'ambasciata etiope in questo momento dove c'era questo tumulto, questo organizzarsi per destabilizzare il Tigray, e ho imparato tantissime cose, e stando lì io con i miei stessi occhi ho visto ragazzi che mandava Abiy Ahmed addestrati dalla Guardia di Finanza, dai carabinieri, così con all'inizio si pensava sempre per scambiare insomma alcune formalità, invece in realtà c'era questo subdolo movimento che portava a un accordo militare che, ripeto, non è ancora sciolto, è ancora attivo, e per fermarlo è aggiornabile anche ogni 5 anni, e in tal caso si volesse ripensarne ci vogliono 9 mesi, e in 9 mesi possono succedere molte cose catastrofiche. Comunque grazie Barbara e a Radio Onda Rossa vi ringrazio di cuore a nome di tutta la nostra comunità.
Grazie a te, ci aggiorniamo presto.